Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero. Avviamo il nostro programma sempre con la compagnia di Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala. Vi ringraziamo certamente dell'ascolto, della sintonia che potete fare attraverso le onde corte tramite il relay WRMI sulla frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC. Se volete ascoltarci nel nostro sito web lo potete fare su www.rae.com.ar oppure su www.radionazionale.com.ar/RAE. Ecco, pure nelle app di Radio Nazionale o di Radiodiffusione Argentina all'Exterior. Ecco, andiamo subito ai titoli principali. Javier Milei ha avviato la procedura per uscire dell'Organizzazione Mondiale della Salute. Il governo valuta la possibilità di uscita dell'accordo di Parigi sul clima. Revocata la concessione di terreni a comunità Mapuche nella provincia di Mendoza. Il governo dispone verifiche su oltre 1 milione di pensioni di invalidità. Il ministro degli esteri, Gerardo Wertheim, ha confermato la visita di Milei in Israele. A Bolivia, Evo Morales annuncia la sua candidatura presidenziale. ...185.000 posti di lavoro persi in un anno in mezzo alle politiche di austerity di Javier Milei. Parleremo certamente dello sport. Flavio Briatore ha mostrato le immagini del giovane pilota Franco Colapinto mentre prova la monoposto del team Alpine. Molto bene, ecco le notizie. Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha dato istruzioni al ministro degli esteri, Gerardo Wertheim, di ritirare il paese dall'Organizzazione Mondiale della Salute. Lo ha detto il portavoce della presidenza, Manuel Adorni, nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. La decisione, ha spiegato Adorni, muove dalle profonde differenze nella gestione della salute, in particolare sul periodo della pandemia della Covid-19, quando, assieme al governo dell'ex-presidente Alberto Fernández, siamo stati costretti all'isolamento più lungo nella storia dell'umanità e alla mancanza dell'indipendenza dinanzi all'influenza politica di alcuni stati, ha aggiunto. La decisione segue quella analoga adottata nei giorni scorsi dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Gli argentini, ha proseguito Adorni, non permetteranno che un organismo internazionale torni a interferire nella nostra sovranità e men che meno nella nostra salute. Il portavoce ha quindi chiarito che l'Argentina non riceve finanziamenti dall'OMS per la gestione sanitaria e pertanto questa misura non porta, come qualcuno ha ipotizzato nelle reti sociali, a una perdita di fondi per la salute nella qualità dei servizi. Al contrario, l'uscita dell'organismo dà al paese maggiore flessibilità per sviluppare politiche adattate al contesto e agli interessi che richiede. Intanto sulla rete sociale X, Matteo Salvini, il vice premier leader della Lega in Italia, ha scritto: dopo gli Stati Uniti anche l'Argentina decide di uscire dall'OMS. Una scelta che segue la proposta della Lega per l'Italia, stop OMS e utilizzo di quei fondi per pazienti, medici e ospedali italiani. Passiamo subito al primo brano musicale nel nostro programma, in questa bellissima mattinata oggi a Buenos Aires, con Andrés Calamaro, con La espuma de las orillas.
A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo gancho que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer. Que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer. Como siempre te voy a pedir, para siempre querernos así, la corriente del río que vino te trajo hasta mí. Vengo liviano como la espuma de las orillas, a contramano de la resaca del carnaval. Mi sentimiento va a durar, el fuego no me va a quemar, ya no tengo espinas clavadas en mi corazón. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo gancho que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que vengo liviano como la espuma de las orillas, a contramano de la resaca del carnaval. Mi sentimiento va a durar, el fuego me va a recordar, ya no tengo espinas clavadas en el corazón. Que ya no tengo espinas clavadas en el corazón. Siempre te vas a reír de algo ganso que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo ganso que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Ya no tengo espinas clavadas en el corazón. Ya no tengo espinas clavadas en el corazón.
Il governo dell'Argentina sta valutando la possibilità di uscire dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico. Lo ha detto il portavoce Manuel Adorni durante la conferenza stampa di ieri. Stiamo valutando, ma non posso confermarlo perché la decisione è ancora agli studi, ha detto Adorni. I ministri coinvolti nella decisione, spiega il quotidiano Clarín, sarebbero quello dell'economia Luis Caputo, della deregolamentazione Federico Sturzenegger e degli esteri Gerardo Wertheim. In diverse occasioni il presidente Milei ha definito il cambiamento climatico come una bugia socialista e ha espresso critiche verso gli organismi multilaterali che, nella sua visione, generano solo obblighi e apportano pochi benefici. Di recente, in occasione del suo discorso al Forum Economico Internazionale di Davos in Svizzera, Milei ha duramente criticato l'ecologismo radicale, nemico della voglia di conservare il pianeta. Nessuno vuol vivere in una discarica, ha detto, ma l'ambientalismo woke ha trasformato il diritto degli esseri umani a godere della natura in uno scenario in cui l'essere umano sono il cancro da eliminare e lo sviluppo economico un reato. Ecco un altro brano musicale del rock argentino. Ora, Patricio Rey y sus redonditos de ricota, La hija del fletero. Il governo argentino ha revocato una concessione per l'utilizzo di terreni nella provincia di Mendoza a tre gruppi mapuche. Lo ha reso noto il portavoce Emanuele Adorni nella conferenza stampa di ieri. Il governo ha annullato tre risoluzioni che contemplavano la cessione di terreni a Mendoza ai dei gruppi pseudo mapuche. I terreni che erano in mano di terroristi tornano agli argentini, ha detto Adorni. Inoltre, ha continuato, è stato annullato il programma di rafforzamento comunitario che permetteva a chi si spacciava per indigeno di contattare avvocati per essere rappresentati in dispute legali, principalmente relative a reclami per le terre. Secondo il governo, tramite questo programma, i gruppi Mapuche potevano contare su una rappresentanza giuridica finanziata dallo Stato con avvocati che agivano contro la sovranità nazionale. Il senso delle misure attuate, ha detto il portavoce, è difendere gli argentini contro tutti quelli che non rispettano la bandiera argentina e vogliono appropriarsi dei nostri territori. Le misure annullate rappresentano l'eredità dell'amministrazione precedente e di alcuni settori dell'opposizione attuale che non rispettano la libertà, la vita e la proprietà degli argentini. Abbiamo vissuto nel disordine, ma questo adesso è tornato all'ordine e torniamo a difendere la proprietà privata, ha aggiunto Adorni, affermando che in questo territorio l'unica bandiera che sventola è quella argentina, in riferimento alle bandiere mapuche presenti nei territori concessi a tali comunità. Oltre alla revoca della concessione, Adorni ha informato che il governo sta procedendo per dichiarare come organizzazione terrorista la Resistencia Ancestral Mapuche, cosiddetta RAM. Il ministro della sicurezza ci sta già lavorando, ha detto Adorni. I territori di Mendoza, un totale di 25.000 ettari, erano stati dati in concessione alle tre comunità mapuche Lof Suyau Leuf, Lof Limay Curreuf, Lof El Sosneado, durante il governo di Alberto Fernandez e Cristina Kirchner, e si trovano in corrispondenza di siti strategici dal punto di vista dell'estrazione mineraria nei dipartimenti di San Rafael e Malargue. La decisione è stata messa in relazione su alcuni quotidiani argentini al ritorno di incendi dolosi nella regione della Patagonia ed è stata ufficializzata con la firma di tre risoluzioni da parte dell'Istituto Nazionale per gli Affari Indigeni. Oggi la prima parte del nostro programma con la musica del rock argentino, ora con Serú Girán, La Grasa de las Capitales.
Es más.
Con la cantina y con la cantora, con la televisión captadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta.
No se va a acabar. We'll be right back. no trances más.
Il governo dell'Argentina ha disposto un processo di verifica di oltre 1 milione di pensioni non contributive di invalidità su tutto il territorio nazionale per rilevare i casi di frode. Lo ha annunciato il portavoce del governo Manuel Adorni nella conferenza stampa di ieri. Il portavoce ha spiegato che con la risoluzione 187/2025 l'esecutivo cerca di garantire che tutti i benefici siano adeguati ai criteri legali vigenti e che siano corrette le anomalie rilevate nel sistema. La verifica si basa sugli esiti di controlli precedenti nei quali era stato rilevato uno schema di corruzione all'interno dell'Agenzia Nazionale di Disabilità, con episodi di appropriazione indebita per 3,4 miliardi di dollari all'anno. L'obiettivo, ha assicurato Adorni, è dare maggiore trasparenza al sistema perché i beneficiari siano unicamente coloro che rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente e che realmente abbiano bisogno del sussidio. La prima fase della verifica consisterà nell'invio di lettere certificate ai beneficiari della pensione con un appuntamento assegnato con un medico per presentare tutta la documentazione richiesta. In una seconda fase, il personale dell'ANDIS, che ha una struttura territoriale con una rete di operatori sanitari, effettuerà i colloqui e controlli necessari per garantire che tutti i beneficiari abbiano accesso al processo di verifica. Nella terza fase si procederà all'elaborazione delle informazioni e verrà analizzata la documentazione di ciascun beneficiario per poi stabilire se i requisiti sono soddisfatti e se la pensione può essere ancora concessa o deve essere revocata. L'intero processo sarà svolto sotto la supervisione del Ministero della Salute, guidato da Mario Lugones, con l'impegno di gestire in modo efficiente le risorse pubbliche e di garantire che ogni peso investito arrivi a chi ne ha realmente bisogno. Di fronte a centinaia di casi di false invalidità rilevate negli ultimi mesi, il Ministero della Sanità ha stabilito nuovi requisiti per l'assegnazione delle pensioni. Un certificato medico ufficiale emesso da un istituto sanitario o dal ANDIS, grado di invalidità superiore al 66%, età inferiore ai 65 anni, nazionalità argentina o residenza in Argentina da almeno 10 anni per minori contro la residenza dei genitori, assenza di altri sussidi o pensioni. Molto bene, momento della coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona.
Radio Miniature, storie di altre frequenze in lingua italiana. Un podcast originale promosso dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Trasmissione per gli italiani in Germania. cari connazionali, buonasera.
E così, sulle note di Nino Rota, che si presentava ogni sera ai suoi ascoltatori la trasmissione radiofonica per gli italiani in Germania, passata alla storia col nome di Radio Colonia. È proprio di questa storia della radio e del suo ruolo per la comunità italiana in Germania che voglio parlarvi in questo podcast. Io sono Tommaso Pedicini e di mestiere faccio il caporedattore di Cosmo Italiano, il programma che proprio da Radio Colonia ha preso origine. Nata nel dicembre del 1961 per informare e aiutare i quasi 200.000 Gastarbeiter, vale a dire i lavoratori ospiti italiani presenti nella Germania Ovest, la trasmissione italiana è prodotta dalla radio pubblica tedesca Westdeutscher Rundfunk di Colonia. All'inizio è un format di notizie di 15 minuti dal titolo Buonasera collega. Nel 1964 si passa a 45 minuti al giorno e arriva lo storico nome di Radio Colonia. Il programma in italiano fa da battistrada all'informazione in altre lingue straniere. Negli anni seguiranno infatti notiziari per la comunità turca, greca, spagnola e jugoslava, tutti prodotti dalle radio pubbliche di diversi Länder tedeschi. L'obiettivo, come dicevo, è quello di tenere compagnia a gruppi di uomini emigrati in Germania senza le famiglie e di aiutarli a comprendere la vita nel paese in cui si sono trasferiti. In breve tempo Radio Colonia si trasforma in un punto di riferimento per la comunità italiana. Diventa la voce amica della sera che informa sui fatti più importanti in Germania, in Italia e nel mondo, ma anche il mezzo con cui dedicare una canzone ai propri cari lontani e aggiornarli sulla propria vita.
Alla signorina Filomena Di Carlo, con tanti auguri dai genitori, trasmettiamo oggi i due esquimesi.
Siamo due esquimesi!
Roma, appena giunta notizia dell'atterraggio dei due cosmonauti russi.
Stasera a Francoforte, importante incontro pugilistico tra la nazionale dilettanti italiana e quella tedesca.
Antonio Ricciardo da Solingen ci scrive che la trasmissione è la più bella cosa che si sia pensata di fare per noi italiani in terra straniera.
Ho conosciuto qui in Germania molti meridionali. In Italia non parlavo mai con loro. Qui invece è stato tutto diverso. Ho conosciuto anche una siciliana. Ora ne conosco pure la famiglia, che mi stima assai. E può darsi che il prossimo marzo formiamo noi stessi una famiglia.
Ma Radio Colonia negli anni 60 e 70 è anche l'indirizzo a cui rivolgere domande relative ai piccoli e grandi problemi della vita quotidiana. La trasmissione ha infatti una rubrica sociale curata da Giacomo Maturi. Centinaia di lettere scritte alla redazione sono state raccolte dai ricercatori Roberto Sala e Giovanna Massariello Merzagora in un volume intitolato Radio Colonia, emigrati italiani in Germania scrivono alla radio. Eccone due estratti.
Abitiamo in case o camere dateci in affitto dai tedeschi, ma molti di questi sono inabitabili. Ma quello che è peggio sono gli affitti, che sono veramente esosi, oltre le 220-240 marchi mensili, oltre la luce e l'acqua, se c'è. A chi dobbiamo rivolgerci per questa situazione antidemocratica? In fabbrica, molte volte, sentendo spaghetti fresa, facciamo finta di non capire. Sempre per evitare questioni, ma talvolta qualcuno perde la pazienza. Loro con noi guadagnano e per giunta ci insultano.
Con le trasformazioni intercorse tra gli italiani di Germania, che da comunità di lavoratori maschi diventa collettività stanziale di famiglie con figli a seguito, muta anche l'offerta di Radio Colonia. Quale fosse l'atmosfera in redazione e quali le richieste dei connazionali negli anni Ottanta, me lo faccio spiegare da Renzo Brizzi, redattore e poi caporedattore del programma italiano dal 1981 al 2004.
Appena arrivato ho sentito una specie di paternalismo da parte dei colleghi tedeschi, no? Per noi la redazione era Radio Colonia, per gli altri naturalmente eravamo la Gastarbeitersendung, no? Quindi c'era una grossa discrepanza tra quello che era il nostro entusiasmo, il nostro impegno e quello che era la ricezione da parte dei colleghi tedeschi. Devi considerare che anche i capi delle singole redazioni erano tutti tedeschi. Ho trovato una redazione che era cambiata, dove c'era un un grande bisogno, una grande volontà di emancipazione.
Andando fuori dal VDR, fuori da Radio Colonia, come si presentava quando tu sei arrivato qui la comunità italiana?
Il tema dominante era l'integrazione. Che cosa vuol dire integrazione, differenza tra integrazione e assimilazione? La comunità italiana stava diventandosi sempre più stabile, però era caratterizzata da problematiche molto acute. Per esempio, la prima era lo scarso rendimento degli alunni italiani, dei bambini italiani nelle scuole tedesche. Poi gli italiani che arrivavano erano poco qualificati. La conoscenza del tedesco era anche molto bassa.
Come veniva vista Radio Colonia?
Devi considerare che era la quasi esclusiva fonte di informazione. Aveva una funzione sociale, era diventato un mito, era diventato un oracolo, l'ha detto Radio Colonia.
Un oracolo che rischia però di ammutolire tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 con la comparsa delle antenne paraboliche che diffondono in Germania i programmi televisivi italiani e non solo e che allontanano molti ascoltatori da Radio Colonia e dal resto dell'offerta radiofonica in lingua straniera. In questo periodo chiudono infatti molti dei programmi internazionali delle emittenti pubbliche tedesche. Ma non l'italiano di Radio Colonia che il Westdeutscher Rundfunk decide di rilanciare in un contenitore multilingue che prende il nome di Funkhaus Europa prima e di Cosmo poi. Oggi la nostra redazione italiana trasmette sempre in radio mezz'ora ogni sera dal lunedì al venerdì, ma i suoi prodotti principali sono un podcast quotidiano e una pagina Facebook. Entrambi si chiamano Cosmo Italiano. E se il nome Radio Colonia è stato consegnato alla storia, c'è però una continuità di obiettivi con il lavoro dei miei predecessori, i pionieri del giornalismo d'emigrazione degli anni 60. Come loro, anche i miei colleghi ed io oggi proviamo ogni giorno a spiegare alle italiane e agli italiani che si sono trasferiti in Germania come funziona questo paese e quali sono le cose importanti da sapere per viverci bene. E non fa differenza alla fine se ad ascoltarci oggi, invece che gli emigrati con le valigie di cartone, ci sono cervelli in fuga, expat o simpatici giramondo.
Avete ascoltato? Radio Miniature, storie di altre frequenze in lingua italiana. Un podcast originale promosso dalla comunità radiotelevisiva italofona.
RAI Argentina mira hacia el mundo. RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mundo.
Il ministro degli esteri dell'Argentina, Gerardo Wertheim, ha confermato che il presidente Javier Milei si recherà prossimamente in Israele. Questa possibilità esiste. Entro non molto tempo, il presidente argentino sarà a Gerusalemme, ha detto il ministro nel corso di un'intervista a Radio Mitre. Il titolare della diplomazia argentina si è recato a inizio mese in Israele, prima tappa di una missione nella regione, proseguita negli Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Milei, aperto sostenitore della causa politica di Israele, oltre che vicino alla cultura e alla religione ebraica, aveva scelto il paese medio orientale come tappa inaugurale della sua prima missione all'estero, un giro che lo avrebbe portato poi anche in Italia e città del Vaticano. Un po' di tango, con 22 gradi a Buenos Aires, Ángel Cárdenas, l'orchestra di Aníbal Troilo, Aquel tapado de Armiño.
Thank you. tapado de armiño, todo forrado en la mesa, tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de armiño, cuántas penas me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Yo me encontraba sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando todo junto a la vidriera, me decía suspirando, ay amor, si vos pudieras. Y yo con mi sacrificio te lo pude al fin comprar. Mangué amigos, vi a usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, resultó al fin de cuentas más durable que tu amor. El tapón lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. El tapón lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Molto bene, ancora informazioni nel mezzo delle politiche di aggiustamento oppure austerity volte a far quadrare i conti che hanno incluso la scomparsa delle opere pubbliche nei primi 12 mesi dell'amministrazione di Javier Milei. Sono stati persi quasi 185.000 posti di lavoro formali. I dati sono ufficiali e corrispondono al periodo compreso tra dicembre 2023 e novembre 2024. In questo periodo l'occupazione privata dipendente registrata è diminuita di 119.000 unità, passando da 6.385.000 a 6.266.000 lavoratori. Inoltre, l'occupazione pubblica è diminuita di 51.000 unità, da 3.484.000 a 3.433.000, e il personale domestico privato di 15.000 unità, da 464.000 a 449.000. Per contro, il numero di lavoratori single è aumentato, quelli autonomi, di 25.000 unità. I monotributisti sono passati da 2.037.000 a 2.062.000 argentini. Il numero totale di lavoratori registrati è sceso da 13.392.000 a 13.281.000, secondo i dati del Ministero del Lavoro, che fa capo al Ministero del Capitale Umano. L'occupazione formale ha completato 11 dei 12 mesi con una battuta d'arresto o nessuna crescita da dicembre 2023, quando l'attuale amministrazione si è insediata. Da dicembre 2023 a ottobre 2024, il salario medio registrato ha avuto variazioni registrate annuali inferiori all'inflazione in ogni mese. Solo a novembre la variazione dei salari è stata superiore a quella dei prezzi. La musica ora con Mercedes Sosa, Alfonsina y el mar.
Por la blanda arena arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de...
Molto bene amici, ecco momento dello sport, parliamo della Formula 1. Il consulente sportivo del team Alpine di Formula 1, Flavio Briatore, ha condiviso sui social network le immagini del pilota argentino Franco Colapinto sulla monoposto della squadra francese. Il team francese ha svolto la sua seconda giornata di prove a Barcellona, prima dell'inizio della competizione della massima categoria del motorsport, che si svolgerà da venerdì 14 a domenica 16 marzo a Melbourne, in Australia. Lì il 21enne pilota di Pilar, Buenos Aires, ha effettuato alcuni giri del circuito di Montmeló a bordo della vettura Alpine utilizzata nel 2023, con l'obiettivo di esercitarsi per la nuova campagna di Formula 1, dove l'albiceleste sarà il pilota di riserva dietro a Pierre Gasly, consolidato nella categoria fin dal suo debutto nel 2017, e al rookie australiano Jack Doohan. D'altra parte, Briatore ha avuto un ruolo chiave nella trattativa con la Williams, la scuderia dove il pilota argentino ha disputato 9 gare nel 2024 per acquisire i servizi di Colapinto e poter contare su di lui per la stagione 2025, dove potrebbe avere un posto se il pilota australiano non dovesse soddisfare le aspettative riposte in lui. Bene amici, siamo arrivati alla fine del nostro programma, ringraziando tutti voi, però mettiamo una bellissima canzone del gruppo Aymana. Salutiamo Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi ringrazia e sarà a domani con questo canto al Rio Uruguay. Ciao!
Misionero y trepado por el Moconá se va tu canto de sol. Uruguay, gigante. En una jangada azul cayendo hacia el mar. Por el Uruguay yo me quiero ir, buscando la flor del amanecer, y allá en el confín rumbo a San Javier en una jangada azul cayendo hacia el mar. Uruguay, sombrero de paja y luz en tus corredores. Fuego, amor.
te hizo.
Por el
Uruguay yo me quiero ir,
yo me quiero ir,
buscando la flor del amanecer. Y allá en el confín, rumbo a San Javier, volver a vivir.
Thank you.